La strategia di Berlusconi, evitare condanne e arrivare al pareggio al Senato. La prova di forza del Cavaliere dietro la crisi di governo indotta dal PDL, iniziare subito la campagna elettorale per avere l'arma della giustizia a orologeria, agganciare la Lega per ottenere un numero di senatori tale da provocare il caos a Palazzo Madama nella nuova legislatura. Letta lo sconsiglia, Alfano non approva ma esegue, e una fetta consistente del partito è contraria. Ma la decisione unilaterale è ormai presa. Di Sara Nicoli, 7 dicembre 2012. La determinazione finale è chiara, diventare ago della bilancia assoluto per il raggiungimento della maggioranza nel Senato che verrà. Nel giorno in cui Napolitano ha cominciato, di fatto, le consultazioni per arrivare ad una soluzione morbida della crisi aperta al buio, Silvio Berlusconi ha reso chiaro il progetto elettorale che intende raggiungere attraverso la nuova discesa in campo e il wrestling del Popolo delle Libertà. La sua, ormai, è una corsa contro il tempo. Vuole andare in campagna elettorale prima che gli arrivi una condanna dal caso Ruba al nastro Fassino consorte. Il Cavaliere è convinto che alle soglie delle elezioni i giudici eviteranno una sentenza e la rinvieranno a dopo il voto. Ma non è solo questo il motivo che spinge Berlusconi a correre. Prendiamo le distanze, facciamo un'azione di disturbo quotidiana e prepariamo la campagna elettorale. Se agganciamo la Lega prendiamo il 27% e il pareggio al Senato è assicurato. Così sarò di nuovo io a dare le carte, forte di un rapporto con la Lega che, malgrado le apparenze, non sembra essere scalfito dal tempo e dalle sconfitte. Berlusconi sa che il Porcellum in questa fase gioca a favore di Bersani, ma anche suo. È il meccanismo stesso della legge, basato su collegi su base regionale, con liste bloccate, a spianare la strada ai suoi desiderata più arditi, che neanche Grillo sarebbe in grado di raggiungere, se non altro perché il Movimento 5 Stelle non è ancora diffuso in modo capillare su tutto il territorio nazionale. Insomma, il Cavaliere punta in alto e a ritornare determinante nella prossima legislatura. Hanno provato in tutti i modi a farmi fuori, in ultimo col decreto liste pulite, ma ormai io sono in campo e non possiamo morire con questo governo. La campagna elettorale, per quanto mi riguarda, è già iniziata. Imprevedibile come sempre, il Cavaliere, oltre che certamente irresponsabile, per dirla con Bersani, la gran parte del partito non ha perso tempo e già nelle prime ore dopo l'annuncio ha dichiarato la resa incondizionata al suo leader, ex am compresi. Altri, i filomontiani, e non solo loro, sono ancora allo sbando. Da Crosetto a Frattini, da Pisano a Mantovano a Mauro, in tanti sono con un piede fuori dal partito. Nel PDL ora soffia più che mai il vento di scissione, da fuga per la sopravvivenza verso i lidi centristi. Sul voto sui costi della politica, tanto per fare un esempio, alcuni esponenti del PDL non hanno la linea dell'astensione dei vertici. Si tratta di Alfredo Mantovano, Giuliano Cazzola, Gennaro Malgiri, Marcello De Angelis, Carlo Nona, Barbara Saltamartini, Mario Valducci, Francesco Biava, Franco Frattini e Mario Landolfi, un fiume carsico di dissidenza che si ingrossa. Intanto, una campagna elettorale roboante bolle già in pentola. La data è il 17 dicembre, giorno in cui si dovrà pagare la seconda rata dell'IMU. Sarà quello il momento giusto per la prima grande manifestazione di piazza del nuovo giro di giostra di Silvio Berlusconi. Chiamerà a raccolta la sua solita claque, il suo solito popolo, a scendere in piazza contro l'odiata tassa, contro l'euro, contro l'oligarchia europea e l'odiata Merkel che ci hanno tolto sovranità, e soprattutto contro il governo delle tasse a cui dobbiamo dire basta. ha detto ad un attonito Gianni Letta, che pare si fosse speso fino allo spasimo per invitarlo a non ricandidarsi, ad evitare di farsi del male a sé e alle aziende. Qualche minuto dopo l'annuncio della nuova discesa in campo giovedì, lo spread era subito salito al 338. Ma ormai il vecchio caimano ha deciso e nulla lo fermerà. Ad Alfano, che ha assistito quasi senza parole all'ennesimo sfogo di Berlusconi contro chi sta affossando il paese, Monti, il cavaliere, ha fatto anche ingoiare il ticket Maroni-Gelmini per la Lombardia, con buona pace di CL e di Lupi che a questo punto stanno valutando la rottura definitiva. Alfano è stato al Quirinale per portare le condizioni di Berlusconi per l'Election Day e scandire quelle che, a parere del PDL, dovranno essere le tappe per concludere la legislatura senza scosse. Ormai la questione dell'incandidabilità è tramontata. Monti è riuscito a calibrare il provvedimento in modo da lasciare l'asticella delle condanne abbastanza bassa, 2 anni. Ma ha salvato quelli che sono stati condannati in seguito ad un patteggiamento della pena. Dunque anche Dell'Utri, dunque anche Grillo. E anche Brancher e persino Marcello De Angelis, 5 anni per associazione sovversiva e banda armata nell'89, ha già scontato la sua pena. Di nuovo tutti dentro, allora. Ma al Quirinale si è parlato soprattutto di elezioni. Anche se c'è chi nel PDL, ma non solo, sospetta che qualora Monti si ripresentasse alle Camere per riottenere la fiducia, la otterrebbe perché il PDL è e resta spaccato, con numeri oggi più incerti, però visto che ben 70 addetti che erano dati in partenza hanno fatto a gara a rimettersi in coda per il sacro bacio della pantofola. La giornata delle consultazioni è stata cruciale per la svolta anche per chi aveva già fatto i conti per un riposizionamento e una scissione. La Russa aveva da tempo pronto il simbolo e il nome di un nuovo soggetto di destra dove far convergere anche l'area storaciana. Crosetto si era riunito con i suoi, dalla Bertolini a Stracquadagno, ma continuava a non farsene una ragione di questo sfascio imminente. Più di uno ha assicurato di aver visto il gigante di Marene ancora con le lacrime agli occhi perché invece di andare avanti si è tornati indietro, ma tanto indietro. Intanto si fanno i conti sulle perdite certe determinate dalla nuova discesa in campo del cavaliere. Le incertezze politiche italiane cadono come un macigno sui BTP e sullo spread. È l'assetto governativo futuro a preoccupare. Intanto si mangerà il panettone con la legge di stabilità e col decreto sviluppo, col taglio delle province che traballa e il DL Salvailva che galleggia nella tempesta. Poi poco altro, addirittura forse nient'altro, con leggi da fare che rischiano pericolosamente di finire sul binario morto, anche se poco hanno a che fare con gli interessi politici o di parte, ma che incidono su scadenze e impegni istituzionali e di bilancio inderogabili, come ha ricordato il capo dello Stato, a cominciare dall'attuazione della legge sul pareggio di bilancio, ma anche la delega fiscale. Il tanto annunciato Vietnam parlamentare si è materializzato, e con le Camere che verranno sciolte subito dopo la pausa natalizia, il grande ingorgo si è trasformato in una delicatissima paralisi di fine legislatura. Berlusconi ritorna, ed è subito conflitto di interessi, Mediaset in campo. Il cavaliere ha già chiesto ai direttori delle sue testate massimo impegno per la campagna elettorale, scrive Repubblica. Al TG5 la redazione contesta un servizio troppo militante, il TG4 non cambia dall'era Fede. Intanto sul giornale Sallusti cerca di convincere i berlusconiani delusi. Di redazione Il Fatto Quotidiano 8 dicembre 2012. Silvio Berlusconi ritorna in campo ed è subito conflitto di interessi. I media del Cavaliere sono pronti a tirargli la volata in una campagna elettorale che si preannuncia difficilissima, data l'ingloriosa fine del governo uscito dalle elezioni del 2008 e lo sfascio del PDL. Berlusconi, scrive oggi Repubblica, ha già chiesto massimo impegno e gioco di squadra ai direttori delle testate Mediaset, avvertendoli che non è il caso di usare toni entusiastici per il governo Monti, ossia il governo delle tasse. Intanto, spiega ancora Repubblica, si moltiplicano i pranzi organizzati ad Arcore con Fedele Confalonieri, presidente di Mediaset, Mauro Crippa, direttore generale dell'informazione del gruppo, e alcuni direttori dei notiziari di casa, Giovanni Toti del TG4 e di Studio Aperto e Mario Giordano di TGCom24. Il primo caso, però, è scoppiato con il TG5 di Clemente Mimun, già alla guida del super berlusconiano TG1 dal 2002 al 2006, che nell'edizione delle 13 del 6 dicembre ha salutato l'annuncio della candidatura di Berlusconi e della rottura con il governo Monti con toni tanto militanti nel celebrare i passati successi del Cavaliere da provocare la convocazione di un'assemblea di redazione. Non sembrano esserci dubbi neppure sulla fedeltà del TG4 post Emilio Fede, che nell'edizione notturna dopo il voto italiano all'ONU pro Palestina ha fornito ai telespettatori un lungo servizio che accusava esplicitamente l'esecutivo dei tecnici di aver rovinato anni di diplomazia orientata nettamente verso Israele. Targata naturalmente Berlusconi, a cui si deve peraltro, spiegava ancora il TG4, l'unica fase di autorevolezza italiana in politica estera. Prontissimo alla lotta, nonostante le recenti disavventure giudiziarie, anche Alessandro Sallusti con il giornale. Oggi la testata di Paolo Berlusconi apre la prima pagina con la lettera di un lettore elettore deluso dal Cavaliere, che Sallusti prontamente rintuzza e rassicura nell'editoriale sottostante. Berlusconi, scrive, ha difeso la libertà, e se è vero che non è riuscito a farlo in maniera apprezzabile, è altrettanto vero che non ha mai fatto il contrario, e comunque non c'è alcun leader alternativo. Quindi, conclude Sallusti, continuerò a battermi contro gli illiberali con qualunque mezzo, anche con Berlusconi,